Avvisiamo il pubblico presente che le esibizioni possono contenere linguaggio esplicito. A voi, Paolo e Daniele.
Storie Libere presenta.
Ciao a tutti, siamo Daniele Biaggi e Paolo Armelli di Quid Media e siamo molto felici di tornare in questa pazzesca Piazza Liberty dopo l'esperienza dello scorso anno. E quindi grazie ad Apple Podcast che ci ha invitati di nuovo. Per chi non ci conoscesse, Quid è una piattaforma cross media di informazione e cultura queer che ormai da oltre 3 anni cerca di raccontare il mondo LGBTQ+, in modo fresco e puntuale attraverso un profilo Instagram, una newsletter e un podcast. Podcast che realizziamo in collaborazione con Storie Libere e che questa sera diventa una specialissima puntata live che speriamo vi stimoli, vi faccia riflettere, ma soprattutto vi faccia divertire.
Ebbene sì, perché il tema che abbiamo scelto per quest'anno è Ride bene chi ride queer. Come potete vedere, sui giochi di parole siamo bravissimi. Può sembrare un po' paradossale però che questa sera noi ci troviamo qua per farci, si spera, delle grosse risate. Se ci guardiamo intorno, in effetti il mondo non è questo posto allegrissimo che ci aspetteremmo. Stress post-pandemico, guerre, crisi climatica, governi reazionari. Il futuro sembra sorriderci molto poco. E per niente allegra soprattutto pare la situazione della comunità LGBTQ+, tra leggi che vogliono mettere, che vogliono rendere reato universale la gravidanza per altri, atti di nascita di bambini, figli e figlie di coppie omogenitoriali che vengono stralciati, proposte di legge anche qui che vogliono eliminare le carriere alias degli studenti e delle studentesse transgender. Insomma, da qualche mese a questa parte pare che la comunità queer sia presa di mira con particolare ferocia. Giuro però che non vi deprimeremo più di tanto questa sera perché il tono vuole essere tutt'altro.
No, infatti, perché nonostante non sia facile, nelle situazioni più disastrose ridere è tuttavia qualcosa di fondamentale. Viene quasi istintivo, è un antidoto naturale al disastro incombente. Poi, se volete anche la pappardella tecnica, c'è anche quello che si chiama marginal humor, cioè l'umorismo che partendo dalle comunità marginalizzate sfida le norme esistenti e spinge la società a riflettere su se stessa. Insomma, questa è già finita la pappardella, ma giusto per dire che ridere molto spesso è davvero un atto politico.
E quindi preparatevi stasera, liberatevi da tutti i vostri affanni della vita quotidiana e lasciatevi conquistare dai nostri talenti. Abbiamo dei comici e delle comiche, uno più bravo dell'altro, e iniziamo proprio da un'amica di Quid. Lei è attrice, comica, attivista, soprattutto ha una zia irresistibile che si chiama, lasciatemi sfoggiare tutto il mio accento veneto, Gina Francon. E quindi, soprattutto poi, ha anche una famiglia queer bellissima di cui ci parlerà stasera, quindi accogliamo con un grandissimo applauso Anna Gaia Marchioro.
Grazie. Allora, io sono una donna, sono una madre, sono lesbica, sono single, sono una lavoratrice autonoma e sono cardiopatica. I'm the queen of diversity. Ho un nome difficilissimo, mi chiamo Anna Gaia, ho imparato prima da Veneta a dire cincin. Ho una figlia che ha un nome bellissimo, si chiama Nina, e ho una certezza, mi innamoro delle donne e lo scopro di solito solo quando mi lasciano. La mia analista comunque feliciona. Ma perché ho questo rapporto un po' scaramantico con l'amore, appena comincia una storia io di solito dico no, ma non me ne frega niente, no, va tutto male, ma no, ma... Poi mi lasciano e dico no, era la donna della mia vita. Del resto diceva Oscar Wilde che l'amore è l'incomprensione tra due pazzi. Per capirlo basta prendere una telenovelas top dell'amore, Beautiful, non so se ci avete mai fatto caso, quelli sono 30 anni che vivono chiusi in casa, sono in pandemia dagli anni 70. Di cosa parlano? Di un cazzo. Quindi, comunque, detto questo, io invece sono cresciuta negli anni 90 e negli anni 90 la parola lesbica non esisteva. Non esistevano un sacco di parole negli anni 90, anche diversity, inclusion, cute, ghosting, che è una pratica molto diffusa tra le persone che io frequento, che infatti le frequento una volta e poi spariscono. E mi ricordo che la prima volta che ho sentito la parola lesbica avevo 16 anni e stavo facendo il gioco della bottiglia. Improvvisamente la bottiglia si è fermata su di me e poi su Manuela, che era la più figa della scuola. Allora uno interrompe il gioco e dice: eh no, non vi potete baciare perché sennò vuol dire che sei lesbica. Io, che sono ipocondriaca, penso a una malattia mortale e svengo. Manuela, che invece aveva dei rudimenti di primo soccorso, mi fa la respirazione bocca a bocca. Quindi io rinvengo e poi svengo. Altre 4-5 volte, però mi era sembrato un insulto. Allora la sera vado a casa da mia nonna, che era la mia consigliera, e dico: nonna, ma secondo te io sono lesbica? E lei mi fa: no amore, te sei soltanto un poco presbite. Adesso non che sono figlia lesbica da un occio. Non ti ho capito. Ecco, però... c'è ancora oggi qualcuno che usa lesbica come un insulto. Secondo me invece è un complimento, perché vuol dire che sai fare due cose: amare le donne e parcheggiare. Ma no dai, scherzo, questo è uno stereotipo, io non ho la patente. Ma solo perché sono di Venezia, è per quello. Quando ho provato a fare la patente di guida della macchina mi hanno chiesto di frenare e ho buttato fuori l'ancora. Quindi è andata un po' male, però mi faccio scarrozzare dalla mia vicina. Lei di auto ne ha due ed è da sola, quindi mi porta in giro. Lei, peraltro, la mia vicina di casa, è sapio sessuale. Non so se conoscete questa parola, è nuova. Indica qualcuno che si eccita in base all'intelligenza delle persone che ha davanti. Vi dico solo che a me non mi guarda neanche di striscio. Comunque, io e lei, non ho capito questa risata, scusate. Abbiamo due cose in comune, non l'intelligenza, chiaramente. Siamo single, lei per ovvie ragioni, io davvero un mistero di Fatima, e soprattutto entrambe a un certo punto abbiamo desiderato avere un figlio. Solo che se sei una donna single, sia eterosessuale che lesbica, in Italia una persona single o anche una coppia omosessuale non puoi adottare. Cioè, noi non è che siamo come la Svezia. Pensate, in Svezia era possibile adottare per chiunque dal 2003. Certo, potevamo aspettarcelo dagli svedesi, hanno inventato l'IKEA, è un luogo di fornicazione per lesbiche. Però in Islanda è possibile già dal 2006. Secondo me in Islanda è stato ancora più facile, è andata così. Hanno fatto una riunione di Stato, erano in 18. Hanno detto: qua ci stiamo estinguendo, perché alla fine non è l'amore che muove il mondo, ma l'ansia. Diciamolo a quelli di Beautiful, facciamoglielo sapere. Comunque, in Italia non puoi adottare, ma se sei una donna single, come me, la mia vicina, oppure se sei una coppia di donne, in Italia non puoi neanche accedere alla fecondazione assistita. È possibile solo alle donne che abbiano un compagno eterosessuale, anche se non è l'effettivo donatore. Allora, ovviamente, io quando ho scoperto questa cosa, per la prima volta ho desiderato essere inglese, irlandese, svedese, islandese, olandese, danese, portoghese, spagnola e francese. E devi veramente essere disperata per voler essere francese? Perché poi lo sai che ti odiano tutti, cazzo. Allora, quando dici ci vorrebbe una legge per tutte, però appena lo chiedi ti rispondono: e la maternità surrogata? Che è un altro tema ancora, ma viene usata come parola panico per chiudere qualunque conversazione. Come quando chiedi a qualcuno: sai, io mi sto innamorando, tu cosa provi per me? E quello ti risponde: vuoi ancora radicchio? In Veneto più o meno quasi tutte le conversazioni si concludono così. Certo, pensare di mettere al mondo dei figli oggi, col mondo così com'è, è da pazzi. Ma lottare per diventare genitori è da supereroi. E veramente a me Ulisse mi fa una pippa, ci stavo cominciando a mettere più tempo. Infatti quando mi chiedono: ma sei una ragazza madre? Io rispondo: magari, cioè stavo entrando in menopausa. Cioè, dovrei dire che sono una donna madre, però sai, banale. Fossi stata una donna padre. Scusate, ma fossi stata una donna padre mi avrebbero dedicato almeno una puntata di Voyager, no? Tra gli alieni e il chupacabra. Dovrei dire che sono una madre sola. Però è tutta la vita che mia madre mi ricatta con quella fatidica frase: ricordati Anna Gaia che di mamma ce n'è una sola. Perché per essere due madri in Italia, purtroppo, puoi solo essere Penelope Cruz in un film di Almodovar. E se io fossi Penelope Cruz, con tutto il rispetto, ma col cazzo che stavo a spiegare qualcosa a voi. Quindi... Ma poi soprattutto il punto è che quasi tutte le nostre madri si sono ritrovate sole, sono rimaste sole o si sono sentite sole. Cioè il vero punto di oggi è togliere la maternità dalla sua solitudine. È per questo che forse casa mia è piena di gente, da veramente sembra sempre di stare in centro il giorno del Black Friday, c'è pure la coda ai bagni. Ogni tanto in corridoio qualche amico mi dice: scusi, in cosa posso esserle utile? E io in automatico rispondo: no grazie, sto solo dando un'occhiata. No, allora il miglior amico mio che vive al piano di sopra, lui è l'addetto alla cucina perché cucina da Dio, tra l'altro è etero ed è single, non ha la patente, avverto, e ama i gatti, è praticamente più lesbica di me. Poi la mia coinquilina, noi viviamo insieme da 4 anni, lei è fidanzata da 15 con un ragazzo ma vive con me perché con lui ci vuole rimanere insieme. E ovviamente c'è la mia vicina di pianerottolo, lei è quella addetta al 7:30 di tutto il condominio. Allora, noi siamo decisamente una famiglia allargata, arcobaleno, matrilineare, single. Mia mamma mi ha detto solo: va bene la Gaia, ma nel freezer hai abbastanza ragù. I nonni, che poi, no? Esseri straordinari, guardate. I nonni sono esseri straordinari che riescono a rovinarti in 2 minuti 3 anni di studi montessoriani. Perché non sanno dire di noi nipoti. A mia figlia c'è 1 anno e mezzo, hanno già intestato la pensione, ok? Però mi servono, perché nel mio quartiere l'asilo nido pubblico non c'è. C'è quello privato, costa 900 euro e o /less un rene. Tanto oramai si sa che i figli in Italia li fanno solo i ricchi oppure gli omosessuali. E i ricchi sono già ricchi, gli omosessuali sono troppo pochi e considerando le leggi saremo sempre meno, per cui alla fine non protesta nessuno. Però a me farebbe molto piacere che invece che avercela contro le famiglie arcobaleno costruissero più asili nido pubblici per tutti. Anche perché con un bambino in casa... Guardate, lo smart working è impossibile, è impossibile. È come parlare di politica al pranzo di Natale. Cioè, ci puoi provare, ma ti farai del male. A fine giornata, a monosillabi ci parli tu. Infatti io ho scritto al comune di Milano e ho detto: o fate entrare mia figlia all'asilo, oppure all'asilo mandate me. Finalmente sono riuscita a fare il primo incontro con le educatrici. Sono arrivata all'asilo, ragazzi, c'era una coda che sembrava il Black Friday. Qualcuno mi ha anche detto: in cosa posso esserle utile? E io in automatico ho risposto: no grazie, sto solo dando un'occhiata. Comunque... è 1 anno e mezzo che quindi io lascio mia figlia in casa alla nonna o agli amici e vado al parchetto a scrivere. Siamo io e 3 tossici. Gli ho spiegato che di lavoro faccio la comica, hanno riso, però comunque pensano che mi drogo. Non so se avete mai visto tra l'altro un genitore dopo la terza notte insonne, più o meno. Allora ovviamente al parchetto la prima cosa che ti chiedono è: ma è maschio e femmina? Quindi io da attivista sto cercando delle risposte inclusive. Una volta ho detto: chi lo sa, pensavano l'avessi rubata. Un'altra volta ho detto: siamo tutti fluidi, pensavano avesse fatto la cacca. L'ultima volta non ho detto niente perché avevo paura che chiamassero i servizi sociali. Che peraltro i servizi sociali è l'iter a cui dovranno poi assecondare i genitori che stanno perdendo il riconoscimento sul proprio figlio dentro certificati di nascita, visto che in questo momento stanno cancellando un genitore, quello che per un bambino fino al giorno prima è una mamma e un papà, diventa un fantasma, capito? E non è un film horror, è l'Italia. È un po' come quando siamo passati dalla lira all'euro che in una notte non valevi più un cazzo. E solo che in questo momento, così facendo, cancellano anche i nonni. Ci avevate mai pensato? E chi è che lo dice ai nonni che non sono più i nonni dei loro nipoti? No, perché guardate che i nonni sono cattivi. Guarda che i nonni hanno fatto il 68, cioè se tu gli tocchi i nipoti, i nonni menano. E quindi io una cosa ho imparato da mia nonna. Mi diceva sempre: Anna Gaia, guarda che non c'è una famiglia che è superiore a un'altra, perché l'unica cosa superiore a Zell Valpolicella, superiore. Quindi, Io in famiglia vi auguro molto amore e molto Valpolicella.
Vai, vai.
Grazie Anna Gaia. Viva le donne in autogestione, viva tutte le famiglie queer, soprattutto le famiglie omogenitoriali che, come ricordavi tu poco fa, sono pesantemente sotto attacco in questa fase storica. Speriamo davvero che l'interesse dei bambini, così sbandierato da tutti, guidi le scelte politiche e non rimanga un terreno di battaglia ideologica. Ora cambiamo completamente discorso, invitando sul nostro palco il prossimo ospite. Lui è un attore, stand-up comedian di successo, un nostro grande amico. Fate un applauso a Matteo Fallica.
Buonasera, buonasera. Fatevi un altro applauso, fatevi un altro applauso. Siete tantissimi. Come state? Io vorrei partire parlandovi di quella che è una delle mie più grandi gioie quotidiane nella vita: fare colazione al bar. Qua ci sono persone per alzate di mano che adorano fare colazione al bar? Ok, pieno di ricchi del cazzo a Milano. No, no, non è vero, non è vero, non è vero. E io adoro fare colazione al bar la mattina per un sacco di motivi, ma c'è un motivo che amo particolarmente ed è quello di origliare spesso i discorsi delle persone nei tavolini vicino al mio. Mi piace fare questa cosa, sentire le storie degli altri. E la scorsa settimana mi è capitata questa cosa. Stavo facendo colazione in un baretto nel centro di Bologna, io vivo a Bologna, e a un certo punto nel tavolo di fianco al mio si è seduta questa coppia, questi due tizi sulla cinquantina, due maschi, e uno a un certo punto ha iniziato ad esporre all'altro questa sua teoria. Diceva proprio così, diceva che secondo lui al giorno d'oggi ci sono troppi gay. E la colpa di questo fatto increscioso che lo tormentava è da attribuirsi agli omogeneizzati. Diceva esattamente questa parola, non sto scherzando. Allora inizio ad ascoltare perché mi sembrava un discorso abbastanza interessante. Ho detto, ah, una nuova teoria del complotto. L'amico era molto interessato, diceva, ma come mai questa cosa? E lui gli dice, sì, sì, è sicuramente colpa degli omogeneizzati perché chissà che cosa ci mettevano dentro. Ora, cosa possono mettere dentro degli omogeneizzati per farci diventare tutti gay? Ci ho pensato, non lo so, del cazzo leofilizzato. Non ha alcun senso questa cosa, non ha alcun senso. Io ho sentito questa fantomatica teoria e ho pensato che se fosse vera, se ci fosse una lontanissima possibilità che questa teoria sia vera, io smetterei di mangiare omogeneizzati almeno all'età di 67 anni, ok? Vorrei raggiungere il top livello di omosessualità possibile. Che esiste, non so se lo sapete, quando raggiungi il top livello di omosessualità possibile vai a vivere con Mamude Blanco, non hai scampo per questa cosa, con tutti i pro e i contro del caso, loro girano nudi per casa, cantano Brividi, che due coglioni, però è tutto strano. E io ho sentito questa cosa e ho pensato, ma se fosse vero, non lo so, tipo io al liceo ero innamorato di un mio compagno di classe, che chiaramente era etero, e sarebbe stato tutto molto più semplice, avrei potuto invitarlo a cena a casa mia, dirgli, non so, bro, non so come, ceniamo insieme? E lui avrebbe detto, certo bro, allora, bro, abbiamo due scelte, pappine al manzo o pappine pollo e verdure, e lo avrei ingozzato di omogeneizzati per tutta la notte, e adesso saremo insieme da 15 anni. E invece no, vaffanculo, perché non è vero, non è assolutamente vera questa cosa. Ho raccontato questo fatto a mio carissimo amico di Bologna, vive a Bologna però è siciliano, e abbiamo iniziato un po' a parlare di omofobi, di gente che odia, e lui mi ha detto una cosa che io non sapevo. Lui è originario della zona di Catania, della Sicilia, e mi ha detto che c'è questo termine che viene usato come termine offensivo nei confronti dei ragazzi gay, che è puppo. Non so se lo sapevate, qualcuno di voi probabilmente lo sa. Bruttissimo, è un'offesa, però io non lo conoscevo, non lo sapevo. E quindi gli ho chiesto che cosa vuol dire. E lui mi ha detto, guarda, tradotto letteralmente in lingua siciliana della mia zona, puppo vuol dire polpo. E io gli ho chiesto, ero un po' sorpreso, gli ho chiesto, ma che cosa c'entra il polpo con l'essere gay, cioè perché usare questa metafora per offendere? E lui molto serenamente, super tranquillo, mi ha detto, sì, perché sai, il polpo ha tutte queste movenze un po' strane. Ma che offesa è? Ma non ha alcun senso. Io, anch'io origini siciliano, io amo la Sicilia, amo la lingua siciliana. Cioè, ho sentito questa cosa e ho pensato che, ok, sarà anche un'offesa, ma è l'offesa più poetica che io abbia mai sentito. È una cosa assurda. E sono andato su Google a fare un po' di ricerche e ho scoperto che Puppo non è sbagliato solo perché è un'offesa chiaramente orribile, ma è sbagliato perché il polpo fa tantissime altre cose che sono molto più gay dei movimenti del polpo, ok? Ad esempio, non so se lo sapete, ma il polpo spesso, cercate, il polpo spesso, quando è arrabbiato, lancia le cose. C'è una cosa più gay di questa nell'intero... Non lo so, io ho letto questa cosa su Wikipedia, mi sono immaginato questo polpo sui fondali catanesi, ok? Arrabbiatissimo, con una stella marina cattivissima, che chiameremo... Giorgia, e questa stella marina terribile, e lui, stella marina arrabbiatissima, il polpo preso dalla rabbia afferra una manciata di conchiglie colorate, gliele lancia addosso e poi se ne va dicendo cose tipo no vabbè io piena e va via. C'è una cosa più gay di questa? Non credo. Comunque, purtroppo non esiste la cosa degli omogenizzati, quindi io non sono fidanzato con il mio compagno di classe del liceo, sono però fidanzato, e ci sono qui persone fidanzate, per alzate di mano, che hanno partner, sì, visto che Anna Gaia prima parlava di single, sì, ci sono persone, io sono fidanzato da 8 anni, ok, 8 anni, che è comunque un buon periodo, molte persone ci dicono, 8 anni, 7 anni anzi, vedete quanto, 7 anni, dicono, è tantissimo, ma come vanno le cose, fate ancora l'amore dopo 7 anni? Certo, con altre persone, chiaramente, no, non è assolutamente vero, però a noi non piace festeggiare l'anniversario, ok? Non è una cosa di cui siamo particolarmente attenti, però quest'anno, 7 anni, ho detto, vabbè, comunque è un numero, ci siamo ricordati improvvisamente che era il giorno del nostro anniversario, eravamo a casa abbastanza annoiati, e quindi io ho guardato il mio ragazzo e ho detto, ma sì dai, facciamolo, facciamo questa pazzia. E ci siamo iscritti a OnlyFans, perché era la cosa giusta da fare in quel momento, e perché non si sa mai. E non ci siamo riusciti, non sono riuscito a fare questa cosa, perché mi è capitata una cosa un po' strana, ok? Io sono, provateci, magari capita anche a voi, sono andato sul sito di OnlyFans, finché non ti registri e non sai come funziona, ho inserito tutti i miei dati, nome, cognome, carta di credito, te la chiedono nel caso in cui tu ti voglia abbonare ai creator di OnlyFans. Ho cliccato registrati e dopo 4 minuti, letteralmente 4 minuti, ho ricevuto un SMS, un normalissimo SMS con scritto la preghiamo di contattarci al numero 800 eccetera eccetera per comunicazioni urgenti relative alla sua carta di credito. Ora, lì per lì io ho pensato, sarà phishing, no, ci sta, come ha detto una volta mia madre, sarà pissing, non lo so, mi ha scritto una volta mia madre, tuo padre mi ha mandato questa mail, ma è pissing, non lo so, non voglio sapere queste cose, ho chiamato, non era una truffa, mi ha risposto un operatore molto gentile, mi ha detto, guardi, l'abbiamo contattata perché, testuali parole, i colleghi dell'antifrode ci hanno segnalato movimenti sospetti in ambito internet sul suo conto corrente. Ora, punto primo, Unicredit, che cazzo vuoi, non sei mia madre, ok? Punto secondo, a voi sembra normale che una persona non possa farsi le seghe in santa pace perché lo chiama la banca, ok? Ho una partita io, potrebbe chiamarmi per qualsiasi cosa, io improvvisamente mi sono sentito criminalizzato per questa cosa, che volevo semplicemente iscrivermi a un sito, nel mio cervello ero, non lo so, un fuggitivo in una serie thriller Netflix qualsiasi, ok? Che scappa per le strade di New York, braccato dall'FBI, a un certo punto, bam, riflettori accesi, muro di mattoni, tizio col megafono che mi guarda dritto negli occhi e mi dice, signor Fallica, dobbiamo parlare. Posi lentamente il cazzo sul comodino e alzi le mani dove possiamo vederle? Vaffanculo. Io adesso sono terrorizzato dai colleghi dell'antifrode, in generale da iscrivermi alle cose su internet, nonostante uso internet, ok? Lo uso ogni giorno, mi piacciono i social, a volte mi inquietano per una serie di questioni, algoritmi che sanno tutto di quello che io faccio. Tipo, una cosa che mi inquieta molto sono le inserzioni pubblicitarie di Amazon, avete presente? Cioè, sono super specifiche, sanno tutto di quello che vuoi. E ogni volta che io vedo un'inserzione pubblicitaria di Amazon, non so perché, ma quell'inserzione nella mia testa viene letta con la voce di un businessman da milanese che prova a vendermi cose. Per farvi capire quello che succede nel mio cervello. Stavo venendo a Milano oggi, ho aperto Instagram, c'era questa inserzione di Amazon, io ho guardato l'inserzione e al mio orecchio c'era la voce di questo tizio che diceva: sei sicuro di non volere un panno Swiffer già bagnato per lavare i pavimenti? E io non volevo un panno Swiffer già bagnato per lavare i pavimenti, ma l'ho comprato perché volevo un panno Swiffer già bagnato. Wish, invece, Wish è completamente diverso. Cioè, la tecnica di marketing di Wish è quella di consigliarti l'esatto opposto di quello che tu vorresti. È abbastanza palese, è ovvia come cosa. E ogni volta che l'algoritmo incrocia i miei dati e mi fa apparire un'inserzione di Wish, quella inserzione il mio cervello la legge con la voce di una mia carissima amica palermitana. Perché succede questa cosa? Non la so. Ma oggi ho aperto Instagram, mi è apparsa un'inserzione di Wish, l'ho guardata e al mio orecchio c'era questa amica palermitana che mi diceva: vita, quel reggiseno con le luci è per te, lo devi comprare. Ho fatto slide con il dito e c'era sempre la voce della mia amica di Palermo che diceva: vita, c'è un bastone per cani a forma di pene. E io non ho un cane, ma l'ho comprato, perché non si sa mai, perché non si sa mai, è una cosa terribile. E sono spaventato da queste cose, sono letteralmente spaventato dagli algoritmi che sanno tutto, sono spaventato dai colleghi dell'antifrode che vogliono impedirmi di divertirmi. Ma c'è una cosa che mi fa più paura in assoluto, una delle mie fobie più grandi della vita, e sono gli insetti. Non ci sarà mai niente che mi farà paura come un insetto, ok? E ce n'è uno in particolare che odio perché mi fa schifo e mi dà fastidio. E anche se qui sembra che non ci sia, in realtà da qualche parte sottoterra in questo momento c'è lei, una piccola capa cicala che sta radunando tante piccole cape cicale, sta salendo su un palco tipo questo e sta dicendo cose tipo: ragazze, ho un'idea. Noi, non appena fa un po' più caldo di così, usciamo dalla terra, ci attacchiamo agli alberi e iniziamo ad urlare come delle matte. E tutte. E urleremo una cosa ed una cosa soltanto, che abbiamo voglia di fare sesso. E tutte. Perché non so se lo sapete, la cicala emette quel verso, fa quel rumore, perché cerca partner per l'accoppiamento, ok? Ma la cicala che fa quel rumore non è la cicala femmina, è la cicala maschio. Sapevate questa cosa? Di fatto la cicala è l'essere del regno animale che più fa un uso smodato dello strumento del catcalling. Questa cosa è ovvia. È ovvia. È ovvia. Ma io ho letto questa curiosità e ho pensato quanto sarebbe terribile se lo stesso identico atteggiamento l'avessimo noi esseri umani. Pensateci, ogni estate decine di milioni di maschi bianchi cis eterobasic escono dalle loro case, cercano il primo albero a disposizione, si appoggiano e iniziano a urlare come dei matti. Ah, fantastica! Sarebbe terribile, siamo d'accordo, se non fosse che già succede, semplicemente abbiamo altri modi per chiamare questa cosa, tipo, non lo so, raduno degli alpini. Abbiamo altri modi per chiamare questa cosa. Grazie, io sono Matteo Fallica, grazie a tutti, ciao.
Grazie, grazie tantissimo a Matteo Fallica. Finalmente mi ha spiegato perché ho mangiato omogeneizzati fino a 10 anni e tutt'oggi faccio colazione con i biscotti Plasmon, ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti perché c'è un'altra amica di Quid, lei tiene insieme tante cose, tante identità, è un melting pot vivente, ma soprattutto viene dalla stessa città del mio fidanzato, quindi se ci vedete litigare non preoccupatevi, è solo la forza dell'abitudine. Fate un caloroso applauso a Yoko Yamada.
Ciao, buonasera a tutte e tutti, mi presento, mi chiamo Yoko Yamada, vengo da Venezia, però come avrete intuito dal mio nome o anche solo dai miei occhi a mandorla, il mio vero paese d'origine è Brescia. Grazie caro, bella camicia. Allora in realtà mia madre è bresciana, mio padre invece è giapponese, per cui io sono cresciuta in questo dualismo straordinario che mi ha resa la persona che sono oggi, bipolare. Mio padre è strano come tutti i giapponesi, ma perché sembra sempre sorpreso, ma sempre in qualsiasi contesto, tipo papi hai pestato la cacca, e a Venezia mi ci sono trasferita per studiare il giapponese, una lingua facile, non ha, e non so se lo sapete, non ha né genere né numero la lingua giapponese. Cioè, vi faccio un esempio, se tu vuoi dire esco con gli amici, per dire amici usi il termine tomodachi, che significa appunto amici, amiche, amico, amica, amiku, amiche, tutto, è bellissimo. Mio padre dice, si capisce da contesto, non è vero, io a 15 anni uscivo, dicevo esco con tomodachi, e se nella sua testa era un plurale femminile, nella mia un onestissimo singolare maschile. Tranquille ragazze, poi ho scoperto di essere lesbica, per cui sono tornata al singolare femminile. Grazie. Mi ci sono trasferita appunto per studiare la lingua, perché lo dico sempre, sono mezzo sangue ma non sono bilingue. Mi sono trasferita per studiare la lingua e per confondere le lettrici del dipartimento. Il primo giorno in classe hanno fatto l'appello, Yamada Yoko, presente. Yamada tu, sai parlare giapponese? No. Sai scrivere giapponese? No. Sai reggere giapponese? No, proprio veramente, cioè, sono qui per impararlo come tutti gli altri. A volte le persone mi chiedono, ma tu ti senti più bresciana o giapponese? Beh, io sono nata e cresciuta qui, mi sento italiana. Capisco che però a volte con questa faccia posso creare un po' di confusione. Per esempio l'altro giorno ero in stazione a Padova che aspettavo un treno per Venezia, solo che Trenitalia aveva accumulato un piccolo ritardino di 180 minuti. Cosa succede? Arriva un altro treno, io dico, ma sì, salgo su questo. Tutto a posto, finché a un certo punto arriva il controllore e dice, biglietti. Io gli do il mio biglietto, lui lo prende, lo guarda e dice, scusi, questo è un biglietto per un regionale, lei è su un Frecciargento. E Frecciargento! Questo Torino non va a Venezia? No, veramente sì, è lo stesso, è andata bene, è andata molto bene, io avevo il terrore che mi dicesse, mi spiace, devo farle la multa, mi diede i documenti, mi stavo già immaginando io che gli davo la mia carta d'identità, e la prendeva, Repubblica Italiana, scusi ma lei è di Brescia? Sotto! Quando mi sono laureata sono andata in crisi esistenziale, crisi nera, vado da mio padre, gli faccio, papà io non so cosa fare della mia vita, cioè da un lato vorrei rimanere a Venezia, nella mia comfort zone, continuare gli studi, la magistrale, dall'altro lato invece vorrei, ecco, magari prendermi un anno sabbatico per fare del volontariato, il giro del mondo, ce l'ho, vado a fare l'attrice, oh, ad Hollywood. Mi guarda e mi dice, Yoko-chan, piccola Yoko, in Giappone abbiamo un detto che dice Inonaka no kawazu taika yoshirazu, che significa il ranocchio nero stagno non conosce oceano. No, bellissimo papà, è bellissimo. Tu mi stai dicendo che il ranocchio sono io, lo stagno è Venezia, io devo uscire e scoprire il mondo, giusto? No, significa che devi trovare lavoro. E niente, quindi ho trovato lavoro come commessa. Ho trovato lavoro come commessa in una boutique di lusso e vendevo creme, profumi, standard di bellezza irraggiungibili. E, eravamo tantissimi dipendenti, pensate, 61, 55 femmine e 6 principesse. E, tra l'altro, all'inizio, un applauso alle principesse, all'inizio vendevo pochissimo perché ero super timida, per cui tipo non so, vedevo una signora che si avvicinava a dei prodotti, dicevo posso aiutarla? Fin quando il mio capo un giorno mi fa, Yoko se mi permetti, non dire così perché 9 volte su 10 cosa ti rispondono? No grazie, stavo solo guardando, esattamente. Chiudi la conversazione, no? Prova a dire così, buongiorno signora, benvenuta nella nostra boutique, il mio nome è Yoko, sono a sua completa disposizione. Devo dire che in effetti da quando avevo adottato questo nuovo approccio le cose sono cambiate completamente, cioè vedevo una signora che si avvicinava, dicevo buongiorno, sto solo guardando. Sono Yoko, per qualunque cosa sono, mi trova, davo solo un'occhiata, che a volte io volevo dire no, che non stavi solo dando un'occhiata, ti ho vista. Tu ti sei avvicinata al tavolo dei nostri tester, hai preso un prodotto a caso, convinta si trattasse del profumo, te lo sei spruzzata addosso. Peccato che quello non è profumo, ma del siero idratante per il viso, che come la maggior parte dei sieri ha una consistenza gelatinosa e biancastro, ti sta colando un po' sul collo, un po' sui capelli, e pare ti abbiano appena sborrato addosso. Sborrare, così, ok. Si imparano sempre cose nuove. Io ho una pelle sensibilissima, No, mi scusi, guardi che io sono veramente, cioè sono veramente sensibile qui nella zona T, lo vede? Cioè la mattina mi sento abbastanza idratata, però poi quando esco il sole mi tocca, quando il sole mi tocca sento come se la mia pelle si sfaldasse, lo vede che si sfalda? Lei cosa mi consiglia di mettere? Un mantello nero, signora, un mantello nero, una mascherina e poi esce solo di notte a combattere il crimine. Scusi, no mi scusi, le vostre creme fanno miracoli? Prego? Le vostre creme, dico, fanno miracoli? No, perché con questo prezzo fanno miracoli le vostre creme? Non so se lo sapeva, signora, però boutique è una parola che viene dal Swahili. Sì, significa se volevi spendere meno andavi da Tigotà. Se volevi spendere meno andavi da Tigotà e io ti odio. Entrambe, dipende dal contesto, dipende... E questi che vi ho appena detto erano i clienti difficili. Per me i clienti si dividevano in due categorie, difficili e impossibili. I clienti impossibili erano tipo, ma questo rossetto che mi sta vendendo contiene dell'idrossimetipentil in carbossialdeide? Chiedo scusa. L'idrossimetipentil in carbossialdeide, cioè sono allergica, contiene perché... Non avevo idea, cioè, le figure di merda che ho fatto in quel posto, io veramente, in quei momenti lì io volevo sotterrarmi, avrei piuttosto preferito avere a che fare, non lo so, con uno scimpanzé, no ma perché sarebbe stato più facile, più semplice, no? Veramente sarei impegnata. Ah, un rossetto, mi scusi, certo. Ecco lei, desidera qualcos'altro? Ah, un ombretto, volentieri, guardi, della stessa marca abbiamo questi colori. È per un'occasione in particolare? Ah, il compleanno di Pillon, capisco. Allora, in questo caso togliamo i colori dell'arcobaleno e resta nero. Ecco lei, 49,99, prego. Era difficile avere a che fare con questi clienti. In realtà, poverini, il problema non era neanche i clienti, ero io. Io non me la vivevo bene, ero frustrato, ho vissuto proprio un periodo in cui ero in crisi. Per fortuna è stato mio padre che mi ha illuminato. Diciamo, una volta mi vedeva così frustrata, triste. Viene da me e mi dice, Yoko-chan, tu devi trovare tua ragione di vita. Grazie al cazzo, cioè come ragione di vita in Giappone si chiama Ikigai. tu, per trovare Ikigai, devi pensare alla tua vita come dei cerchi. Primo cerchio, ciò che tu ami fare. Secondo cerchio, ciò che sei brava a fare. Terzo cerchio, ciò di cui il mondo ha bisogno. Infine, ultimo cerchio, ciò per cui tu puoi essere pagata per fare. Però attenzione, trovare cerchio, molto bene, se trovi un cerchio da solo va bene, ma non è sufficiente. Perché per trovare tuo ikigai, per trovare tua ragione di vita, tu devi intersecare. Guarda bene, Yoko-chan, questa è tua ragione di vita. Questo è motivo per svegliarsi ogni mattino. Quindi mi sono iscritta a Tinder. Mi sono iscritta a Tinder e a WAPA, la chat per incontri di ragazze lesbiche. Allora, ve lo confesso, non volevo iscrivermi all'inizio, non volevo che la mia foto girasse per queste app, perché no, ma che disagio, ma insomma, qui e là. In realtà poi è stato un periodo normale, cioè ho conosciuto tanta gente molto simpatica. Mi ricorderò per sempre lei, hashtag Hakuna Patata. La descrizione era: Lecco non è la mia città. E niente, quindi ora stiamo insieme da 3 anni. E... No, non è vero, non le ho scritto. Le ho mandato un emoticon, uno spruzzo. Comunque, non volevo iscrivermi davvero all'inizio. Le mie amiche avevano insistito tanto e tanto per tanti anni. Avreste dovuto vedere quanto erano contente quando finalmente, effettivamente, mi sono iscritta. Una mi diceva: bravissima, Yoko, vedrai che adesso cambierà tutto anche per te. Un'altra addirittura mi fa: dai, Yoko, grande cazzo, che adesso scopi anche tu. E ogni volta rispondevo: calmati, mamma, calmati. Adesso sono fidanzata, sono innamorata. Dicono che gli opposti si attraggono. Per me è un po' vero, perché io e la mia ragazza siamo molto diverse, ma anche nelle piccole cose. Cioè, banalmente, lei adora i thriller, io le commedie romantiche, lei ama il salato, io il dolce. Lei è veneta e io astemia, ma non fa niente. Comunque ci completiamo e davvero ogni volta che la guardo sono proprio innamorata, mi sudano le mani, mi tremano le gambe, sento proprio le budella che mi si contorcono, e questo è l'effetto che mi fa la rettocolite ulcerosa. E vedo qualche faccia perplessa. La rettocolite ulcerosa è quando tu sei in coda alle poste, sei sul tram, sei fuori a fare aperitivo con gli amici e all'improvviso ti caghi addosso. Tranquilli, lei ormai lo sa, perché non aspetta più San Valentino per regalarmi un paio di mutande. No, allora adesso ci rido sopra, ma in realtà quando me l'ha diagnosticato è stato un trauma. Ero in ospedale e quando il dottore, insomma, è uscito con gli esiti, le analisi, insomma gli esami, tutto, dice: rettocolite ulcerosa, è la diagnosi. Io crollo in lacrime, c'era lì mio padre, dico: com'è possibile che l'hanno diagnosticata a me, che sono ancora giovane, è una malattia cronica, oh mio Dio, come farò, una malattia di merda, letteralmente. Mio padre mi guarda e mi dice: Yoko-chan, ti ho mai raccontato storia di Biraggio? La storia di Biraggio. Ah, villaggio? Sì, villaggio. No, mai. Ok, allora, c'era una volta un villaggio dove tutti gli abitanti erano buoni, però uno era malvagio. Un giorno la persona malvagia muore. La storia è finita. Ma come è finita, papà? Cosa hanno detto gli altri del villaggio? Come è andata avanti la storia? Ma ce l'ha una morale sta storia? No, ti prendevo per il culo. Cosa? Yoko-chan, tu devi pensare, è questa una sfia? È questa una sfia? Papà, non ho capito, stai dicendo sfida o sfiga? Esattamente, Yoko-chan. Grazie mille, grazie.
Grazie a Yoko. Rimarremo con questo dubbio amletico a lungo. Per chiudere la serata abbiamo invitato un amico di Quid che è stato ospite in uno dei primi episodi del podcast che abbiamo realizzato con Storie Libere. Lui non è propriamente un comico, ma questa sera per l'occasione proverà a farci ridere. C'è bisogno di un grossissimo applauso e di incoraggiamento, quindi fatevi sentire per Francesco Cicconetti.
Grazie. Scusate, io senza regio potrei morire questa sera. Ok, benissimo. Buonasera, grazie. Facciamo un altro applauso giusto per scaldare la situazione. Molto bene, molto bene. Sì, raga, io stasera sono il novellino. Io non sono un comico. Poi ho avuto prima di me persone che vi faccio già i complimenti, anche se dopo chiacchiereremo, però quindi io faccio altro nella vita, ma bisogna sperimentare. Intanto mi presento, io sono Francesco e ho un superpotere, sembro un uomo, però non mando le dick pic. Avrei dovuto dire in realtà sembro un uomo cis, però ho notato che la parola cisgender desta un po' di perplessità, spesso è scambiata per un insulto, quindi per non urtare la sensibilità di nessuno, useremo questa sera una categoria inclusiva. Uomo vero. L'uomo vero è molto riconoscibile, facilmente riconoscibile. Avete presente tipo le api? Le api, vai a vedere, cos'è? Miele. Vai a vedere gli uomini veri, cos'è? Il fuorigioco. Gli uomini veri e il fuorigioco, un'ossessione. E questo è uno dei modi con cui si fanno riconoscere. C'è un altro modo, li vedi, vai in spiaggia, lo sai qual è l'uomo vero, è quello vestito da barca, con la camicia bianca di lino, 40 gradi, il pantaloncino blu, classico, corto, pure se va all'idroscalo la domenica pomeriggio a nuotare in mezzo ai batteri, non è che fa differenza. Poi lo potete sentire, perché lui usa, non ironicamente, la parola piccola per parlare della sua ragazza. Ha un qualche tribale da qualche parte, tatuato tra spalla e petto. Non ascolta Miley Cyrus, assolutamente no, neanche Taylor Swift, il male, Taylor Swift, e manda le dick pic. Io non sono un uomo vero, non solo perché Wrecking Ball è tra le mie canzoni preferite, ma perché sono un uomo trans. E qui mi aspettavo, invece no, perché ci conosciamo un po' tutte e tutte a Milano, raga, sempre lì, sempre quello, beh. Ma non mi sono sempre definito un uomo trans. Ecco, due persone già se va. Transfobia questa? Questa è transfobia. Ma non mi sono sempre... Un applauso alla transfobia. Ma non mi sono sempre definito un uomo trans. Per 19 anni di vita mi sono definito una ragazza. Addirittura una ragazza etero per un po'. Cioè io sono persino uscito con dei ragazzi, capite? Vabbè, non sono un essere perfetto. Ognuno di noi deve fare i propri errori. E diciamo che la ragazza etero, nonostante tutto, è stata la mia peggiore performance. Nel senso, un po' tutti, dai, avevano capito che non lo ero. Tutti, tranne me, chiaramente. Me e il mio ex, Loris. Loris l'ho conosciuto al gruppo della parrocchia. Al gruppo della parrocchia. Eravamo molto, davvero molto piccoli, i suoi erano super religiosi, infatti lui una volta mi ha detto: guarda, quando li incontreremo facciamo finta che tra noi non ci sia niente, perché loro non vogliono che io abbia la ragazza. Loris, guardami, guardami oggi, vado bene? Grazie. Sono un uomo trans binario. Un uomo trans binario asessuale, demisessuale, per essere specifici. Sono un uomo trans binario asessuale, demisessuale, in fila per sei con il resto di due. Ale, così. La demisessualità, giusto per chiarire, per chi non lo sapesse, fa sempre parte dello spettro dell'asessualità. Perché si chiama spettro? Semplice, perché siamo l'incubo del nostro governo. Non so se ve ne siete accorti, ma questo governo ha un'enorme paura delle parole. E dire che noi siamo esseri complessi, siamo formati da cose complesse, queste cose complesse sono difficili da dire con pochi termini. Noi usiamo sempre tante parole, quando lo dico così di solito, sì certo, hai ragionissimo. Ma se dico che sono un uomo trans, binario, demisessuale, quante parole, non ci sto più dietro, ne avete sempre una, non posso ricordarmele tutte, cosa servono queste etichette, siamo tutti persone, e cioè, lo sapete benissimo tanto cosa si dice. Non molto tempo fa mi è capitato di assistere a una partita di calcio, perché ricordiamo questa cosa, le persone queer il calcio non lo guardano, lo subiscono. Io tutto quello che so sul calcio lo so contro la mia volontà, questo lo voglio dire. E sui vari schermi c'era settata, ero al bar, c'erano vari schermi, c'era settata sta partita e mi sono reso conto di quante parole ci siano, quanti termini per definire i vari ruoli, un sacco di parole, cioè l'ala destra, l'ala sinistra, il centrocampista, il terzino, il portiere, l'attaccante, il difensore, beh, quanta roba, mica le posso sapere tutte. E ho pensato, vabbè, ma se noi li chiamassimo persone, tanto questo sono, no? Persone. C'è anche la telecronaca, facilissimo.
Persona passa la palla a persona, persona la riceve, persona smarca la persona avversaria, persona corre verso la porta, il portiere si prepara, perché il portiere la so, la persona si prepara a parare, persona tira, persona fa gol. Incredibile, 1-0 per le persone.
O anche le firme in fondo alle mail, cioè quante parole, madonna, cioè... Non so, assistente ufficio stampa, head of strategy, junior account, influencer specialist, Anna Maria. Un sacco di parole inutili, non servono. Siamo tutti uguali. Questa cosa è molto da Milano, eh? Questa cosa delle firme, in fondo alle mie dove queste parole, infatti forse se la faccio a Bologna forse non la capisco. E effettivamente 2 anni fa, disgraziato me, mi sono trasferito a Milano. E c'è questa cosa che ho subito capito che è un must di Milano, ne parlano tutti, tipo la quarta parola che più ho sentito, dopo fattura, vabbè, expertise, ok, e spostati con quella bicicletta altrimenti t'ammazzo. Padel, il padel, ah ecco, vedi, subito a Milano si capisce lo scherzo sul padel. Il padel, raga, mi rendo conto, è come sparare sulla Croce Rossa, però... Perché non tennis, seriamente, raga? Cioè, tutti abbiamo questa parola che conosciamo, sappiamo cos'è, come si pronuncia, come si gioca. Sarebbe semplicissimo. No, tutti serenissimi ad aver inventato una parola specifica che definisce il tennis degli avvocati. Boh, vabbè. Questo perché noi usiamo sempre tante parole, ribadisco, anche per cose che differiscono l'una dall'altra di pochissimo, di pochi dettagli, ma pure i fiori e le piante, no? Per fare un banalissimo esempio, non sono solo fiori e piante, sono oleandri, margherite, rose, tulipani, papaveri, dente di leone, strelizia, basilico, tra l'altro la pianta più inclusiva, il basilico, perché muore a tutti, tutto e tutto, non ci si scampa da questo. E ovviamente il problema è usare tante parole quando si parla di sessualità e di identità, che ve lo dico a fare. Ma la confusione sulle parole è su più livelli, nel senso da una parte usiamo troppe parole, abbiamo sempre nuove parole, dall'altra parte veniamo tacciati di ipersensibilità alle parole. Un giorno ero in questo gruppo, c'era anche sta ragazza che conosco di vista, diciamo, so, a un certo punto erano seduti al bar, non so, inizia a sistemarsi il vestito, a fare, brigare, che fa? Tira, cioè tutto sbotta. Madonna, mi sta proprio stretto sulle tette. Mi guarda. Dio, scusa, mi ha detto tette. Vabbè, mo che le ho tolte, ok? Non è che ho fatto la rimozione totale della parola tette dalla mia vita. Vi giuro che in mia presenza potete parlare di tette. Anche dell'ordine delle architette, volendo. Delle specie protette, no? Potete usare i passati, no, mie tette, assistette, insistette, serenamente. Che non siamo veramente ipersensibili, è chiaro. Diciamo che ci danno un po' fastidio l'invadenza e la morbosità. Questo lo possiamo dire. Per esempio, un ragazzo online una volta si è arrabbiato con me. Vabbè, ne ho nulla di nuovo su questo. Perché mi sono rifiutato di rispondere a una sua domanda. Te vuoi tanto fare il divulgatore? Lui scriveva, però immaginavo avesse sta voce qua. Vuoi tanto fare il divulgatore? Devi rispondere alle domande. La domanda era: ma tuo padre ha mai espresso il desiderio di suicidarsi dopo che hai fatto coming out? Qui gelati, però doveva far ridere, quasi tutti gelati. Sono abituato a ben peggio. E se non avete il filtro automatico che vi dice cosa è giusto chiedere e cosa no, c'è un giochino facilissimo, proprio un esercizio anche un po' mentale. Cioè immaginate di uscire a cena con un amico vostro e dei suoi amici che voi non avete mai visto, non sapete manco come si chiamino, ok? Andate da uno a caso di loro, cosa gli chiedete? Ciao, come ti chiami? Super, perfetto, grande. In che zona di Milano vivi? Vai alla grandissima. Hai mai instillato in uno dei tuoi genitori con la tua sola esistenza il desiderio di morire? Forse non è una giusta domanda. Grazie mille. Facciamo un applauso e giro la pagina, scusatemi. Questo foglietto è volato, ma tanto è inutile. Ma questa non è l'unica reazione, perché capita a volte che in realtà una persona approda sul mio profilo e non è che mi faccia per forza queste domande strane. C'è una cosa che ossessiona un po' tutti quando vedono che sono un ragazzo trans. Ma quindi il cazzo ce l'hai o non ce l'hai? Ce l'ho, sì. Non qui, ma ce l'ho. Questa arriva dopo. Grazie. Questa arriva dopo, ma poi arriva. In realtà poi ci sono un'altra serie di reazioni, non c'è solo questa domanda del cazzo, letteralmente possiamo dirlo. C'è quello che subito parte sparato sui diritti di tutti. Scusa, ma l'hetero pride? Random, a cazzo. Poi c'è quello che fa il medico, biologo, radiologo, un po' tutto all'occorrenza in base a ciò che vuole dire in quel momento. Mi dice, cromosomi, XX, lo scheletro da femmina, E io mi chiedo, no, in questi momenti, cioè, a parte che manco sai come sono fatti i tuoi di cromosomi, mo i miei sono il problema su cui ti devi focalizzare, però cioè, quante persone tra di voi danno questa rilevanza allo scheletro e ai cromosomi nella vita di tutti i giorni? No, nel senso, cioè, mi immagino, i fiocchi di latte buonissimi, ma non posso mangiarli, ho la lombalgia, così, random, un po' anche come scusa se vi serve, per evitare i fiocchi di latte che fanno oggettivamente cagare, questo lo sappiamo tutti. La finestra vasista, te la devo chiudere? Non posso, i cromosomi XX. Boh. Poi c'è quello attento che ti scruta, ti guarda, ti osserva, ti sviscera con lo sguardo, ti fa, ma comunque tu non sembri proprio trans, eh? Cioè sei proprio venuto bene, tipo le ciambelle, non so. Effettivamente non ha tutti i torti, nel senso, no che sono venuto bene, non oserei mai autodirmelo, però... E effettivamente da quando prendo testosterone sembro uno dei normali. Non si direbbe mai che io faccia parte dei non normali. Praticamente sono diventato la polizia in borghese degli uomini cis. Quindi fate attenzione, avete una spia tra di voi. E da quando ho potuto osservarli più da vicino e infiltrarmi in questo grande gruppo che è l'uomo vero, ho scoperto un po' di cose, di loro abitudini interessanti. Allora, anzitutto, l'uomo è molto dedito alla causa ambientale, questo glielo dobbiamo. Infatti non usano la carta igienica, non so se avete fatto caso. L'acqua, poi ne parli, l'acqua è un bene preziosissimo, lavarmi le mani, non mi permetterei mai io di lavarmi le mani. No, lo sciacquone, ma sai quanti litri d'acqua si sprecano a tirare lo sciacquone? Se non lo sai, non ti preoccupare, perché l'uomo vero partirà a dirti precisamente quanti litri d'acqua si consumano, perché il maschio, notato, è ossessionato dal quantificare le cose. Probabilmente da picco parte col pene, poi affina la tecnica, un po' lo utilizza con tutto e dice cose tipo, ma lo sai che un campo da bocce è lungo 27 metri? No, allora la mia moto, e fa sempre pat pat sulla moto, è un po' la sua donna, la sua ragazza, no? La mia moto con un pieno minimo 453 km te li fa. Oppure le pareti sono il grande amore degli uomini. Le pareti, si mettono davanti alle pareti, ma questa quattro spanne, almeno quattro spanne. Così proprio con la mano. Sta cosa delle spanne è un vizio. Ce l'ho anch'io un po' fatto mio questo patriarcato della spanna. E ci ho fatto caso che quando sono venuti a montarmi dei mobili a casa, occasione nella quale ho notato un'altra cosa, cioè che agli uomini piace tantissimo parlare con gli uomini, come gli piace, cioè le donne proprio via, non ci sono, non le guardo, non ci parlo, non mi interessa. Quel giorno supervisionavamo io e la mia fidanzata la situazione, diciamo, e però lui, il capo montatore, capo master, non so se avrà un nome pure lui specifico, guardava me e basta, parlava solo a me. Poi a un certo punto è partito in quarta e mi fa, allora adesso qui, ragazzo, qui dobbiamo forare. Questo è cemento armato, bisogna fare molta attenzione, poi è vero, non abbiamo un martello demolitore qualunque, abbiamo una carotatrice da 1800 watt, però non si è mai abbastanza sicuri qua. Io lo guardavo, io, boh, stavo zitto, annuivo, l'ultima cosa che ho montato, raga, è stata la ring light, quindi non ne so niente. Ma non mi si venga a dire che ce l'ho con gli uomini cis, io non ce l'ho con gli uomini cis, ho tantissimi amici uomini cis, e per me sono persone normali, vi giuro. Però parlare di privilegio con loro è impossibile, cioè proprio metterlo su un muro li irrita. Però io insisto, per parlare di privilegio è importantissimo, perlomeno per vedere il sistema, non dico per rivoluzionarlo, almeno vederlo. Però quando di solito dico che l'uomo eterocis bianco abile sta in cima alla piramide del privilegio, la risposta è: sì, vabbè, allora perché non sono pieno di gnagna? Giorgio, non so come dire. Ma il privilegio non significa necessariamente che sei felice o soddisfatto, manco pieno di gnagna, ma che hai dei diritti che dovrebbero essere diritti universali, invece essendo solo di alcuni si chiamano privilegi. Per esempio il privilegio di non essere picchiato per il tuo orientamento sessuale, non è male, eh? Di non essere licenziato per la tua identità di genere, di non essere buttato fuori di casa. Grazie. Momento pippone. Ecco, è lui il vero Metz, si è tolto la maschera e è tornato a fare il serio. Non essere licenziato, non essere arrestato, non essere condannato a morte, perché questo succede. O banalmente il privilegio della rappresentazione. Cioè nel senso che sai che delle persone hanno scritto le storie autentiche su di te, sulla tua comunità, su quello che hai vissuto, sulla tua esperienza, storie realistiche, veritiere, non stereotipate. Noi persone trans questo lusso non ce l'abbiamo. Cioè tu persona trans entri in libreria e sai che sarà difficilissimo trovare una serie di storie che davvero raccontino di te. Io ho scritto un libro sulla mia storia pochissimo tempo fa e letteralmente è un unicum, perché ci saranno 4-5 libri in tutta Italia che parlano di persone trans e sono state scritte da persone trans. E a volte mi sento dire vabbè, non è che tutte le storie devono essere rappresentate. Cioè poi la transizione di genere è una cosa così specifica. Sapete chi è più rappresentato di noi? I cowboy. Cioè, quante persone trans pensate entrino ogni anno in libreria Milano Centrale? Quanti cowboy? Però stasera siamo qua per dire la verità. Quindi la diciamo la verità. Cioè le persone cis hanno scritto delle storie su di noi, su noi persone trans. Le hanno scritte. Le ho catalogate qua nella mia libreria, per comodità, per categorie. Allora, qua abbiamo i predatori sessuali, abbiamo gli assassini, i tossicodipendenti, abbiamo 2 o 3 livelli di sex worker e poi i morti. Effettivamente la cosa che stupisce è che non solo che sono un ragazzo trans, che non so, un po' ci passano sopra, ma che sono un ragazzo trans e una vita del tutto banale, comunissima. Cioè io mi sveglio alle 8, porto il cane, vado a lavorare, vado in palestra, bevo tanta acqua, cerco di non espormi al sole nelle ore più calde, eccetera, eccetera. E ma questa, cioè, non è una vita da trans. Non mi sembra una vita, perché non hai un'esistenza dura e miserabile? Ma meno ce l'hai l'AIDS? Anche questa arriva dopo. Questa la tagliamo. E perché si immagina la comunità trans come una grande assemblea di persone a piangersi addosso con cruce e dolore, ma non siamo questo. Cioè poi non dico che nella mia vita da ragazzo trans non soffra, ovviamente, cioè a volte mi sveglio la mattina, non c'è latte nel frigo, ok, ho pianto guardando Coco, va bene. Però quando mi scrivono i cromosomi da femmina, lo scheletro da femmina, non sei un uomo vero, io non soffro. Piuttosto dico, ok, è vero, sì, questi sono i miei cromosomi, questo è il mio scheletro. Ok, non sono un uomo vero, sarò un uomo finto, che so, che vuol dire poi? Sarò un banalissimo, comunissimo uomo finto. Un uomo finto, felice. Grazie.
È nata una star della comicità, un grande applauso a Francesco Cicconetti. Tra l'altro prima quando elencava i nomi dei fiori, oleandri, margherite, io ho pensato che sono una lofofora, che se non sapete è una pianta grassa, ma ha dei fiori coloratissimi. Vabbè, comunque, Francesco, grazie, ci vediamo fra pochissimo.
Grazie davvero, Francesco, perché come avete sentito si possono trattare temi molto importanti come quello dell'identità e della rappresentazione con un po' di leggerezza, facendo anche sorridere. Ma questo non toglie che questi temi rimangono importanti e urgenti. Anche la comicità del resto è una forma di rappresentazione. Chi segue Quid sa che ce ne siamo occupati spesso e volentieri, nel bene e nel male. Perché poi il problema non è solo la quantità di rappresentazione, ma pure la qualità. qualità. E speriamo questa sera di averne messa sul tavolo parecchia di qualità grazie ai nostri ospiti e non sicuramente mio di Paolo. Perché...
Ecco appunto, non sicuramente grazie a noi. Però d'altronde se ridiamo vuol dire che siamo vivi. Ed è questa forse la cosa che dà più fastidio a tutta questa reazione, a tutta questa cappa di fascismo estremista, no? Il fatto proprio stesso che esistiamo. Ma allora, se gli dà tanto fastidio, noi dobbiamo continuare ad esistere, farglielo capire chiaro e forte, anche ridendo sguaiatamente, ripetendo le cose in modo ossessivo, quasi fossimo delle canzoni di Annalisa alla radio. Dobbiamo essere dappertutto, dobbiamo continuare anche a ridere, perché d'altronde siamo animali razionali dotati di ironia. E l'ironia, se andiamo a vedere il significato, è dissimulazione, significa all'inizio. Dissimulazione perché anche quando le cose si mettono male, quando lo scenario è dei più grigi, noi dobbiamo continuare a ridere. A ridere e indossare le nostre risate come se fossero un'armatura, come se fossero un'arma, insomma indossare queste risate come dei bellissimi vestiti, tipo fossero dei baby doll Seduzioni Diamonds di Valeria Marini. Indossiamoli questi vestiti, continuiamo a ridere e a fare capire che esistiamo.
Continuiamo a ridere, o almeno proviamoci ogni giorno. Per quanto riguarda questa serata invece siamo arrivati alla fine. Potrete recuperare l'episodio speciale da lunedì 3 luglio su tutte le piattaforme e prima di salutarvi però dobbiamo ringraziare davvero di cuore gli artisti e le artiste che ci hanno accompagnato in questa maratona Crepapelle e che voglio invitare qui sul palco. Grazie ad Anna Gaia Marchioro, Matteo Fallica, Yoko Yamada e Francesco Cicconetti.
Bravi!
Grazie ovviamente a Storie Libere, a Rossana, Cecilia, Valentina, Giacomo e Sofia e davvero a tutti quelli che ci lavorano e ci sostengono sempre. Grazie ad Apple che ci ha offerto un'ospitalità e una visibilità che non ci saremmo mai sognati di avere, ma grazie anche a tutti voi che ci avete seguito stasera e siete stati qui con noi su queste fresche, comodissime gradinate.
Ringraziamo anche Ramona e Emanuele che hanno tradotto nella lingua dei segni. Sono stati bravissimi, non era facile, eh?
Grazie ancora a tutti e ovviamente ci sentiamo nella prossima puntata di Quid.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.